attiva microfono. Bene, buongiorno a tutti. Secondo incontro dopo il tempo natalizio, anzi il tempo natalizio finisce il 2 febbraio, con la presentazione, ma diciamo dopo le feste, con la presentazione al Tempio di Gesù, delle feste natalizie, prima di dare la parola a tutto il ciclo di Abramo, che sarà tenuto dal professor De Leon, grande ebraicista e grande conoscitore di Abramo, avete già avuto un'anteprima quando io non ero potuto venire, ecco che finisco un momentino la presentazione di questo ciclo, anche perché per rispondere alle domande di Rosanna Braida che aveva fatto la volta scorsa, quando ci diceva la Bibbia non la facciamo scrivere a Salomone o al massimo a Mosè, come mai parli sempre di esilio, periodo dell'esilio, che è ben dopo, perché Salomone intorno al 900, Mosè 1250, l'esilio 587-538. Quindi come mai? Ecco, dobbiamo premettere. Nella Bibbia non c'è una storia dei patriarchi in senso nostro. Perché? Perché per gli antichi l'unica storia vera è il mito. Mi spiace che non ci sia Sergio Fava, che per motivi di salute della moglie non può più partecipare, ma che mi manda sempre copiose mail, in una delle quali mi diceva: ah, io sono affascinato dai racconti sulla preistoria, quelli che in prove povere dicono che la terra è stata fatta da UFO e gli UFO ne hanno combinati di tutti i colori e che i giganti di Genesi 6 erano UFO, eccetera eccetera. Mi pare che sia più solidità, no, alla storia biblica che parte con Abramo. E io gli ho detto: guarda, che a parte il fatto che della preistoria sappiamo ben poco e i reperti che abbiamo sono reperti assai poco scientifici, spesso opinabili, eccetera, l'unica forma storica che sappiamo che gli antichi avevano era quella del mito, cioè si creavano delle storie, delle leggende che presentavano degli archetipi, dei modelli che potevano essere degli dèi o degli esseri sovraterrestri, e ci volevano dare dei valori. Ogni mito è racconto di una creazione, di un modello primordiale. Abbiamo le cosmogonie, cioè come è stato fatto il cosmo. Abbiamo le saghe o leggende etnologiche, cioè come è nato un popolo. Abbiamo i miti di un clan. Abbiamo i miti di un tempio, le leggende cultuali, come mai si venera un dio in un determinato tempio. Abbiamo i miti sulle usanze, racconti cosiddetti eziologici, cioè il mito è l'espressione immaginosa di un mistero, di un evento soprannaturale, di un contatto del divino con il mondo. La Sacra Scrittura usa questi miti dei popoli orientali. Ogni cultura ha i suoi miti, ogni popolo ha i suoi miti. Il lavoro che fanno i miei amici missionari a Roraima, soprattutto a Catrimani, tra gli Yanomami, che sono un popolo ancora agrafico, cioè senza una scrittura propria, è proprio quello di raccogliere i miti antichi di queste popolazioni, perché sono miti che hanno un sacco di valori. Parlano di un essere supremo, parlano della lotta tra il bene e il male, parlano del diluvio universale, ve l'ho detto, pure i popoli dell'Amazzonia. Ecco, e quindi fanno una etnoalfabetizzazione, cioè cercano di far mettere per iscritto questi miti, oppure i missionari, adesso che stiamo diventando tutti un po' più tecnologici, insegnano ai giovani della tribù a fare dei filmati che rappresentino i miti ancestrali, con l'aiuto degli ci sono solo io, gli altri non li vedo.
Adesso te lo sistemo, continua tranquillo.
Allora dicevo che con l'aiuto degli sciamani, degli anziani, ecco che cercano di raccogliere questi miti. La Sacra Scrittura organizza questi miti enucleando da essi gli interventi di Dio, delle vere teofanie, delle vere manifestazioni di Dio, delle vere rivelazioni. Ecco perché diciamo che è ispirata, perché rilegge la storia con gli occhi di Dio, rilegge la storia con gli occhi della fede e nuclea nella storia i segni di Dio tra gli uomini, le sue manifestazioni nella storia dei popoli. E questo, guardate, è un discorso, si dice, a posteriori. Noi ci accorgiamo sempre di Dio dopo. Magari abbiamo avuto una vicenda, una malattia, un problema sentimentale, un problema familiare, una guerra, un problema politico. E mentre eravamo lì dicevamo come Gesù: Dio mio, mi hai abbandonato, mio Dio dove sei? Invece dopo ci accorgiamo che Dio c'era, che Dio ci stava prendendo in braccio, che Dio ci conduceva, che Dio si rivelava e che quell'esperienza è stata magari per noi momento di maturazione, momento di crescita, momento di purificazione, momento di contatto maggiore con il divino. Ecco, noi dobbiamo diventare tutti come lo scrittore sacro, cioè come lo scrittore sacro nella storia dei popoli enuclea la presenza di Dio, così noi dobbiamo imparare a leggere con occhi di fede la nostra storia individuale e la nostra storia collettiva. E vedere il passaggio di Dio all'interno della nostra vita. Guardate, Dio passa sempre. Siamo noi che non lo vediamo. È il Dio con noi, è l'Emmanuele. E allora dobbiamo davvero imparare questa sensibilità spirituale, questa finezza dello scrittore biblico che sa cogliere il passaggio di Dio. Altre volte ho già portato questo esempio, mi scuso se mi ripeto, ma vedo anche tanti amici nuovi. Cioè, quando ero ragazzino mi arrabbiavo perché leggendo la Bibbia vedevo che apparivano gli angeli a Tizio, Caio, Sempronio e a me non appariva mai nessuno. E dicevo, ma porca miseria, ma come mai questa ingiustizia, no? Ecco, e poi invece ho capito una cosa, che l'angelo, angelos, vuol dire annuncio, cioè che l'annuncio di Dio avviene tramite tante forme. A volte è un amico che ci parla, a volte è una conferenza che abbiamo sentito, a volte è un non credente che ci stimola a certe cose, a volte è un articolo di giornale, a volte è, che ne so, la mail che riceviamo che ci convoca per un corso biblico, per un incontro, per un momento di preghiera. Ecco, questi sono gli angeli di Dio nella nostra vita. Se noi sapessimo vedere, no? Sapessimo vedere questa presenza di Dio nella nostra vita, vedremo che la nostra vita è piena di angeli, è piena di sue manifestazioni. Dicevo già altre volte, voi oggi siete qui in presenza in parte e in parte siete in videoconferenza. Se lo scrittore biblico dovesse descrivere questa situazione, direbbe: ecco, l'angelo di Dio mi è apparso, che è Anna Baldassarre, che è qui al mio fianco, perché ha mandato l'invito per il collegamento e mi ha detto: esci dalla tua terra e vieni ad ascoltare la parola di Dio. E noi siamo qui non per caso, ma perché un angelo ce l'ha detto e perché abbiamo avuto l'invito da Dio a venire qui non a fare altro, ma ad ascoltare la sua parola. Quindi siamo davanti a un Sinai, siamo davanti a una montagna sacra, questa stanza di Via Dego 6 diventa il nuovo Oreb, il nuovo luogo della manifestazione di Dio. Ecco, questo è il modo di fare Bibbia. Certo, è un modo che affiniamo nella nostra vita, soprattutto quando impariamo a scoprire i passaggi di Dio all'inizio, magari dopo le nostre esperienze. Dalle esperienze religiose passate cogliamo un messaggio per l'oggi, in uno sforzo continuo di attualizzazione, di cercare nella tradizione le risposte di Dio alle domande del presente. Allora i capitoli sui patriarchi che leggeremo non sono tanto capitoli di storia, eh? Non è vero dire abbiamo fatto la preistoria, adesso cominciamo la storia, vedremo, non è così. Sono capitoli di teologia, più esattamente di teologia omiletica, cioè sono delle riflessioni sapienziali. Ecco, ogni teologo scrittore utilizza alcune tradizioni precedenti a seconda dei suoi scopi, della rivelazione che, ispirato, vuole fare ai contemporanei in tempi e situazioni differenti. Ma questo vale anche per i Vangeli, eh? Perché i Vangeli sono quattro? Ciascuno scrive a una particolare comunità, rispondendo a particolari bisogni, a particolari situazioni presenti in questa comunità, e quindi gli dà un taglio totalmente diverso. Quindi sarà diverso il taglio che Matteo, che scrive agli ebrei, che fa qualcosa tra citazioni dirette e citazioni indirette dell'Antico Testamento, ne fa circa 300, ma perché? Perché il suo popolo è un popolo, il suo uditorio è un uditorio di ebrei adusi alla Sacra Scrittura e quindi abituati, e lui vuol far vedere tramite le Sacre Scritture che Gesù era il Messia profetizzato e promesso. Se invece andiamo a prendere per esempio Marco, Luca, che scrivono ai pagani, hanno pochissimi riferimenti all'Antico Testamento, perché i pagani non conoscono la Bibbia, e quindi è inutile che gli vadano a citare Isaia piuttosto che Geremia o un altro profeta. E allora ecco che avranno invece delle risposte diverse a problemi diversi per i cristiani che arrivano dal paganesimo. Ecco, noi possiamo enucleare, come vi ho detto, molteplici fonti. Una volta c'era la teoria delle quattro fonti che vengono poi sintetizzate dal redattore finale nel tempo dell'esilio. In questo senso Rosanna Braida ha ragione, perché alcune di queste fonti sono antichissime, alcune di queste fonti sono salomoniche addirittura, però vengono poi assemblate tra il 587 e il 538 e forse anche un po' dopo, Sono tante, si dice oggi, le fonti delle scritture. Tradizionalmente, sicuramente le più importanti, le più significative, quelle che hanno più segnato la costruzione della Bibbia, sono le quattro fonti tradizionali: lo Yahvista, l'Eloista, la Deuteronomica e la Sacerdotale. Allora, lo Yahvista scrive nel 950, al tempo di Salomone, quando Gerusalemme è la capitale di un grande regno, forse mai come ai tempi di Salomone, arrivava dal Libano fino all'Arabia, non c'è mai stata Israele superpotenza come ai tempi di Salomone. Certo, è un teologo del sud di Israele, quindi della Giudea, è un teologo di corte e quindi privilegerà i patriarchi del sud, che vedremo sono Abramo ed Isacco. Il suo schema è sempre lo stesso: se l'uomo pecca, Dio in qualche misura lo riporta sulla retta via con un evento straordinario, con un castigo, eccetera, ma poi c'è sempre un atto di salvezza, un atto di benedizione. E qui, secondo lo Yahvista, qual è, dopo Babele, questo affronto fatto a Dio, l'atto di benevolenza, l'atto di benedizione? Sono i patriarchi. Vivendo poi alla corte, lo scrittore Yahvista, detto così perché quando nomina Dio lo nomina con nome sacro, YHWH, vivendo a corte riflette sul significato del re e del regno di Israele e lo vede in una funzione universalistica. Cioè Israele è stato eletto non soltanto perché a Dio è piaciuto, un tema che affronteremo lunedì sera quando parleremo delle stranezze di Dio, ma perché mai è andato a prendere un popolo testardo e ottuso come Israele, ma sarà l'incontro di lunedì sera nell'altro corso. Ecco, comunque Israele non è soltanto un popolo che Dio per motivi suoi si è scelto, ma è un popolo scelto per essere benedizione per tutti i popoli, per essere salvezza per tutti i popoli. Scopre cioè nella storia di Israele un intervento ben più ampio di Dio, che è a favore di tutta l'umanità. E allora come leggiamo la fonte yavista nella storia di Abramo? Vedremo che al capitolo 12 viene raccontata la storia di Abramo e Abimelech e si dice come Abramo sia fonte di benedizione per tutte le nazioni. Nello stesso racconto vedremo come Dio non tollera mai la menzogna né in Israele, quindi c'è un monito per Salomone, né fuori, quindi c'è un invito ai filistei, che sarebbero in qualche misura i discendenti di Abimelech, ad essere fedeli ed obbedienti ad Israele. E infine le promesse di Dio si avverano sempre anche fra molti ostacoli. Al capitolo 13 vedremo che queste promesse cominciano a realizzarsi, Abramo e Lot diventano ricchi e prosperi, c'è un invito ad Ammoniti e Moabiti a sottostare a Salomone, e però questo è anche segno che anche i pagani sono chiamati a condividere le promesse di Abramo. Al capitolo 15 vedremo l'alleanza di Dio con Abramo, con la promessa di una discendenza e di una terra. Vedremo come la dinastia davidica sarà il punto di arrivo di tutta una serie di interventi divini, e vedremo che quella che viene richiesta a noi è tanta umiltà, tanta fiducia nel Signore, a volte una fiducia a occhi chiusi, a volte una fiducia dura, quando la sofferenza ci attanaglia, la malattia ci prende. Ieri sera mi è capitato di vedere, non so se di rivedere, il terribile La Passione di Cristo di Mel Gibson, no? Su canale 37, che in genere avevo sempre visto un canale di moda, ma facendo zapping ho visto che c'è questo bellissimo film e mi sono fermato, e vi dico che stanotte poi non riuscivo più a dormire, perché a pensare alle sofferenze di Cristo, no? Di questo Cristo davvero maciullato, che si sente davvero solo, abbandonato da Dio, abbandonato dagli uomini, c'è solo Maria che ogni tanto riesce a farsi vedere e lui la guarda con uno dei due occhi, quello non pestato selvaggiamente dai carnefici. Ecco, vedere questa solitudine dell'uomo nella prova e nella sofferenza, ma è un Cristo che continua a pregare il Padre. È un Cristo che continuamente dice: Dio, ti offro la mia vita, nelle tue mani affido il mio spirito. Ecco, e vedremo anche qui nella storia di Abramo che viene richiesta questa fiducia in Dio, anche quando tutto sembra crollare. Pensate al famoso episodio di Isacco. Al capitolo 18-19 avremo l'apparizione a Mamre con la promessa della discendenza, e poi il grande episodio di Sodoma e Gomorra con una critica della giustizia di Dio. Tu che sei giusto, non farei forse giustizia? E allora come mai permetti che anche 50, 40, 30, 20, 10 giusti periscano insieme a tutti quanti? E nello stesso tempo Israele diventa intercessore per i pagani, come Abramo diventa intercessore per Sodoma e Gomorra. Comincerà quindi la saga di Giacobbe, che al capitolo 25 e 27 presenta il conflitto cacciatori-pastori, Giacobbe ed Esaù, no? E il messaggio è: Edomiti, figli di Esaù, sottomettetevi a Salomone, perché è lui che porta le promesse. Queste promesse che vengono rinnovate, queste promesse che al capitolo 29 vengono condivise con gli aramei, che vengono presentati come parenti degli israeliti, tant'è vero che si dirà: mio padre era un arameo errante. E infine Giacobbe, che al capitolo 32 sconfigge gli dei cananei allo Yabok in questa particolare lotta con Dio, che non si capisce bene se è il Dio di Israele o se sono le divinità cananee, ma comunque c'è una lotta. E poi al capitolo 49 ci sarà di nuovo una proiezione retrospettiva per vedere come nella storia di Abramo, di Giacobbe, dei suoi figli, c'è stato l'intervento di Dio. La seconda fonte è la fonte eloista, che scrive invece un 150 anni dopo, nel 750, ma nel Regno del Nord. Allora, essendo nel Regno del Nord, voi sapete che alla morte di Salomone ha come successore un figlio che è una testa di pollo come pochi, Roboamo, un cretino completo, che si fa traviare dai giovinastri del suo pub in Gerusalemme, e che di fronte al popolo che dice basta tasse, non ne possiamo più, Gerusalemme ladrona, lui invece dice no, io, stimolato da questi suoi amici che gli dicono se ti dimostri molle adesso sarà la fine del regno, raddoppierò le tasse. E allora 10 tribù su 12 si staccano e danno il potere a Geroboamo, che è un comandante militare, che era un generale di Davide, e quindi abbiamo questa grande scissione. Nel Regno del Nord compare lo scrittore eloista, che predilige i patriarchi del Nord, Giacobbe ed Israele. Per lui Elohim è il Dio di tutta quanta la nazione, è il re di Israele, un re che presenta il Decalogo come un trattato di vassallaggio, quasi come un patto che fa con i suoi sudditi, è un re, questo Dio, che parla attraverso degli ambasciatori che sono gli angeli e i patriarchi, cioè tutti e due sono degli ambasciatori, portano dei messaggi da parte di Dio. Abramo viene raccontato nel capitolo 15 come colui che comincia a maledire gli stranieri. Vedete una visione totalmente diversa, quella dello yavista Israele era benedizione per tutte le genti, qui invece ci si comincia a chiudere, si ha un po' paura degli stranieri. Al capitolo 20 abbiamo tutti i temi eloistici, la trascendenza di Dio, il rispetto del decalogo, della morale, la fedeltà all'alleanza. Al capitolo 22 avremo la legge dello scacco apparente, cioè una leggenda cultuale in cui El aveva salvato un ragazzo da un sacrificio umano. Allora il tema di Isacco, e il Dio di Isacco verrà chiamato El Olam. Nello stesso tempo ci sarà la fusione tra il clan di Abramo e il clan di Isacco. Giacobbe non si può dire che era un mascalzone anche lui, uno che fregava tutti, che uno che rubava, insomma un ladro, ma si dice no, era bravo, lui non aveva rubato la primogenitura, l'aveva comperata dal perfido Esaù col famoso piatto di lenticchie, tutti voi vi ricordate. C'è la legittimazione del santuario del nord, che è Betel, perché a Betel che avviene l'episodio della scala di Giacobbe, in cui Giacobbe vede gli angeli di Dio salire e scendere da lui al Signore. Giacobbe al capitolo 29-31 viene presentato come leale, viene presentato come integro, invia doni a Esaù, vuole assolutamente la fratellanza con Esaù. Al capitolo 32 si dirà che la fede lotta e bisogna aggrapparsi alla benedizione di Dio. Il capitolo 35 concluderà con una bocciatura piena alla stregoneria, alla magia, ai culti pagani, per la purezza della fede di Israele. La terza grande tradizione è la tradizione sacerdotale, la quale è scritta soprattutto dall'esilio di Babilonia, dai sacerdoti. in un momento in cui Israele non c'è più, è stato deportato, il Tempio non c'è più, è stato distrutto, il re non c'è più, Sedece è stato accecato, vi ricordate? È l'ultima scena che gli resterà impressa, è i figli massacrati davanti a lui, dopodiché con un ferro rovente viene accecato. Tragedia proprio enorme della fine del regno davidico. Ma ci sarà un invito alla speranza. E nello stesso tempo, nel momento in cui Israele è nella diaspora, è disperso, soprattutto in Babilonia, la proibizione dei matrimoni misti, cioè non sposate donne pagane, straniere, perché altrimenti diventerete idolatri anche voi. Dobbiamo mantenere ad ogni costo la purezza cultuale, dobbiamo mantenere ad ogni costo la fede nell'unico Dio. Qui ci sarà un grosso problema, perché mica tutti sono d'accordo, perché se da una parte poi ci saranno Esdra e Neemia che saranno terribili, addirittura obbligando gli israeliti a rimandare le mogli e i figli avuti da matrimoni misti, una roba di una crudeltà senza senso, ecco, dall'altra parte ci saranno degli scrittori sacri proprio di questo periodo che invece dicono no, la salvezza è per tutti i popoli e per tutte le genti. Allora ecco il libro di Ruth, no? In cui una pagana moabita diventa lei la nonna di Davide, no? E allora ecco il libro di Giona, no? In cui il profeta è chiamato a predicare alla salvezza dei nemici assoluti di Israele, che sono gli Assiri, quindi a Ninive, no? E poi se la prende con Dio e dice: ma tu Dio sei troppo buono, tu alla fine dici poi perdoni tutti, e che cavolo ci stanno a fare i profeti? Grande lettura anche qui per la Chiesa contemporanea, no? Dove ci sono i tradizionalisti che urlano e gridano dicendo: ah, da quando non parliamo più dell'inferno con le sue fiamme, quando non parliamo più di questo barbecue eterno, eccetera, la gente non viene più a messa, non diciamo più che non andare a messa la domenica è peccato mortale e che quindi bruceranno in eterno negli inferi, la colpa è quella. Ecco, qui invece la visione sarà totalmente diversa, di un Dio che salva tutti, di un Dio che misericordia per tutti. E come conclude il libro di Giona in maniera molto interessante: tu Giona te la sei presa tanto perché ti è seccato in una notte Kikayon, questo albero che qualcuno dice il ricino, che ti avevo messo sulla testa per proteggerti dai dardi del sole, e ti arrabbi, sei dispiaciuto, e io non dovrei essere dispiaciuto di sterminare una città di 120.000 persone, compresi gli animali. Molto bello questo, no? Un Dio che si interessa della salvezza non solo delle persone ma anche degli animali. Ecco, quindi vedete, siamo in un momento in cui ci sono dei contrasti teologici, come nella Chiesa attuale, come nella Chiesa attuale, quindi nil novum sub sole.
Scusi, quanto erano ampi questi periodi dove si alternavano le varie fonti?
Non si alternano, sono parallele, cioè una comincia nel 950, l'altra comincia nel 750, ma vengono poi tramandate fino al tempo dell'esilio. E al tempo dell'esilio, quando viene fatta la redazione finale della Bibbia, che cosa si fa? Qualche volta si fa un sunto, quando le due fonti dicono la stessa cosa. Altre volte lo scrittore biblico è così rispettoso delle fonti che le giustappone. E allora vediamo tutte queste stranezze che incontriamo a ogni piè sospinto nel Pentateuco, che sono le ripetizioni. Per esempio, abbiamo assistito a due creazioni dell'uomo, no? Abbiamo visto una creazione dell'uomo in Genesi 1, ne abbiamo visto un'altra in Genesi 2, perché sono di fonti diverse. Ma come? Avevi già creato l'uomo, gli avevi detto di dare un nome agli animali, eccetera, e poi dall'altra parte ricominci che fai il fantoccio di terra, ci soffi sopra e lo ricrei di nuovo. Sono due tradizioni che vengono messe lì. Così come abbiamo due chiamate di Mosè, così come avremo, vedremo degli episodi raccontati due volte anche nella Genesi, perché uno è di una fonte, l'altro nell'altra, ciascuno ha delle caratteristiche teologiche che per lo scrittore redazionale finale sono importanti, e quindi non li annulla, ma li giustappone. Il sapere la teoria delle fonti ci permette di capire come mai nella Bibbia ci sono tanti doppioni. Cioè, ci sono tanti racconti che tu dici, ma hai già detto prima, eh? Questo capiterà anche nel Vangelo, eh? Pensate che certi episodi importanti, tipo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, è raccontata sei volte, tutti gli evangelisti le raccontano almeno una volta, ma due evangelisti le raccontano due volte. Probabilmente era lo stesso atto, ma anche lì uno aveva avuto una fonte, uno aveva avuto una tradizione, qualcuno diceva qualcosa in più, qualcuno diceva qualcosa diverso, le raccontiamo tutte e due. Ecco, però procedono parallele nella storia di Israele, addirittura la fonte deuteronomica, di cui non dirò perché c'è poco in questi capitoli su Abramo, interessa più l'Esodo, no? La fonte deuteronomica viene rinvenuta, cioè scoperta ai tempi del re Giosia, quindi siamo intorno al 600, e quindi c'è già una proclamazione parziale della parola di Dio che viene ufficializzata, ma è una delle quattro fonti. L'ultima fonte, quella sacerdotale, scritta soprattutto, v'ho detto, nell'esilio di Babilonia, e appunto invita a sperare, insiste nel proibire i matrimoni misti, insiste sulla circoncisione, perché una volta che sei circonciso sei ebreo, e non puoi nasconderti e dire che sei di un'altra religione, perché hai un segno nella tua carne, no? L'alleanza è un gesto gratuito di Dio, che ha visto che tanto Israele è un birichino, è un testardo, si oppone continuamente a lui, quindi non è un'alleanza bilaterale, ma è un'alleanza monolaterale di un Dio che dice: io ti amo e ti sarò fedele per sempre, qualunque cretinata tu faccia nella vita, no? Il Sinai diventa la realizzazione delle promesse fatte ad Abramo, e viene tirata fuori, per purificarsi dalle colpe, la festa dell'espiazione. E allora ecco che Abramo, vedremo al capitolo 17, fa un'alleanza gratuita con Dio, è solo Dio che passa in mezzo agli animali immolati, quindi non è un patto bilaterale, no? Non è una diateche, una synteche, è una diateche, come dicono i greci, è un patto monolaterale. Abramo, poveretto, non arriva alla terra promessa, ma si compra la caverna di Marbela, cioè il sepolcro, dove prima seppellisce Sara, poi sarà sepolto lui. È un acquisto con una trattativa. Ecco, Giacobbe ha la proibizione di sposare delle donne straniere, quindi povero diavolo dovrà andare su in Carran a trovarsi una, in Turchia, a trovarsi una moglie dello stesso ceppo. E verranno poi raccontate le generazioni di Giacobbe e le generazioni di Esaù, e tra i generati da Esaù ci saranno gli Edomiti e anche gli Urriti, altro popolo di cui si scopre sempre di più con l'archeologia, ma la cui anticipazione di esistenza c'è data soltanto dalla Bibbia. Concludo questa parte molto pesante. I testi della Genesi sui patriarchi sono attualizzazioni di tradizioni antiche, cioè si legge nelle storie passate la soluzione ai problemi di oggi. Oggi sono in esilio, oggi sono disperso tra le nazioni, oggi non ho più il tempio, oggi non ho più il sacerdozio. Che cosa mi dice la grande tradizione di fedeltà di Dio che è avvenuta nella storia? Anche altri libri della Bibbia faranno così. Per esempio, il Siracide prenderà i patriarchi sotto un taglio particolare. Esempi di fedeltà alla legge. La Sapienza invece dirà che chi si comporta come i patriarchi è salvato dalla sapienza. I patriarchi sono quindi il tipo del sapiente, il tipo del giusto. La lettera agli ebrei, uno degli ultimi corsi che avevo fatto prima del lockdown, ci dice invece che i patriarchi sono esempi di fede, di una fede fino al dono della vita, fino al martirio. Allora, queste storie che noi riceviamo sui patriarchi, che cosa ci dicono a noi oggi? A noi oggi ci dicono che l'unità viene solo da Dio, viene solo da Dio. Che quando gli uomini cercano di unificare fanno degli imperialismi, come ci ha raccontato la storia di Babele, un impero unico con un'unica lingua e un unico potere. No, Dio ama il pluralismo, Dio ama la diversità, ma una diversità vissuta nella fratellanza. Per dirla con Papa Francesco, siamo fratelli tutti, siamo fratelli tutti, e Dio fonda l'unità del genere umano. Secondo tema, la pace. La pace deriva solo dalla fedeltà ai comandamenti di Dio. I comandamenti di Dio estirpano il germe della violenza che è insito dell'uomo. I comandamenti di Dio sono davvero la medicina contro la nostra volontà di possesso, di sopraffazione, di inganno, di acrimonia, di odio verso gli altri. Ecco, è solo Dio che ci porta la pace. Se noi seguiamo i comandamenti di Dio, viviamo una vita nella pace. Se noi ci allontaniamo da Dio, ricomincia in noi il verme della gelosia, del possesso, della violenza, della sopraffazione, della prevaricazione. La Chiesa, che è la continuazione di Israele, dovrebbe essere questo segno in mezzo alle genti, questo segno che il nostro Dio è il Dio dell'unità e della fratellanza, che il nostro Dio è il, è il Dio della riconciliazione, che il nostro Dio è il Dio della pace. E allora ecco, la Chiesa è un popolo sacerdotale che intercede per tutto il mondo. Questa è una dimensione che tutti noi non riusciamo mai a capire bene. Quando io insisto sulle orme di Papa Francesco, sulla necessità di declericalizzare la Chiesa, no? Riscoprendo tutti, come aveva detto il Concilio Ecumenico Vaticano II, la forza del nostro battesimo. Il nostro battesimo che ci fa profeti, sacerdoti e re, i tre munus, i tre doni del Vangelo. Profeti, beh, questo ancora lo capiamo, parlare agli altri in nome di Dio, profano, annunciare Dio agli altri, no, re, e questo ancora lo capiamo meglio, forse la regalità, cioè la custodia del cosmo, l'ecologia, il tenere, coltivare e custodire, per dirla con i termini della Genesi, questo mondo che ci è stato affidato. E il terzo è il sacerdozio comune. Cosa vuol dire il sacerdozio comune? Vuol dire che tutti noi siamo dei sacerdoti, tutti noi dobbiamo pregare per il mondo, pregare per l'umanità, offrire continuamente le nostre preghiere a Dio per tutti gli uomini e soprattutto per i nemici. Questi giorni, proprio ieri, sto portando avanti un po' col lavoro nella preparazione dei commenti domenicali, no? Ero arrivato, mi pare, alla settima domenica del tempo ordinario, che è quella del discorso della montagna, dove c'è questa cosa incredibile in cui Gesù dice: io sono venuto a completare la legge, sono venuto a perfezionarla, non un iota, non un apice della legge andrà perduto, no? E poi viene a dire: avete sentito ciò che fu detto, no? Non uccidere, ma io ti dico: ama il tuo nemico, ama il tuo nemico. Guardate che è una cosa incredibile, che per gli ebrei è una bestemmia. Leggevo ieri una serie di rabbini che dicono: questa è una profanazione della Torah, perché la Torah dice che devi odiare i nemici di Israele, che devi sterminarli, che devi addirittura fargli la REM, cioè l'eccidio totale, no? lo sterminio culturale. Addirittura Saul perde la regalità perché non ha sterminato proprio tutti, ha salvato qualche donna e qualche bambino dei suoi nemici, impietosito, e poi ha salvato anche dei beni perché gli piacevano. Ecco, no, devi distruggere i nemici totalmente, fisicamente ed economicamente. E quindi Gesù non è colui che porta a compimento la Torah, ma si oppone alla Torah, dicono alcuni rabbini. Ecco perché è un eretico. Noi dobbiamo odiare i nemici. Gesù invece ti dice di amare i nemici. Guardate che è una cosa incredibile, amare i nemici. Perché amare vuol dire volere il bene dei nemici, cioè vuol dire auspicare ogni successo nella loro vita, vuol dire essere disposti, no? a fare qualunque cosa per loro, a dare la vita per loro.
Anche di Putin.
Pensatelo, concretizzate queste cose qua. Cioè, non solo, ma poi Gesù dice, non solo dovete amare i nemici, ma dovete pregare per i nemici e per i vostri persecutori. Quante volte stamattina quando vi siete svegliati avete detto un Pater Ave Gloria perché Putin stia bene e goda buona salute e sia prospero, Cioè vedete cosa veramente il paradosso cristiano, vedete davvero la diversità cristiana, cioè la Chiesa che prega per i nemici. Ieri è uscito il famoso rapporto sulla persecuzione dei cristiani nel mondo. Me lo sono letto e alla fine ero proprio angosciato. 360 milioni di nostri fratelli sono perseguitati per la loro fede nel mondo, su 1.100.000 che siamo, cioè uno su sette è perseguitato fino a dare la vita. E al primo punto c'è la Corea del Nord, che ha messo la famosa legge sulle ideologie conservatrici, il cristianesimo ideologia conservatrice, quindi se sei cristiano ti imprigionano senza processo. Al secondo punto è diventata l'India, che con questo premier induista fanatico religioso permette l'uccisione a migliaia di cristiani che sono costretti a fuggire nelle foreste e restano lì, Poi avete visto la Nigeria al terzo posto, la Nigeria che ogni giorno dà tributi di sangue tremendo. Ieri è stata bruciata, domenica è stata bruciata una chiesa intera, è stato bruciato vivo il parroco e l'altro è in rianimazione, il vice parroco è in rianimazione. Il Sud Sudan, che sono i due posti dove andrà adesso Papa Francesco, con un coraggio da leone, perché tutto sto clima probabilmente per un attentato poi al pontefice, ma lui andrà proprio in Nigeria e in Sud Sudan, quindi preghiamo anche per quello. Senza contare poi tutti i martiri per la fede nell'America Latina, gli indios cristiani e i leader cristiani uccisi dai fazendeiros, uccisi dalle compagnie minerarie, uccisi dai grandi madereiros, coltivatori di legname, eccetera. Pensate a quello che sta succedendo in Colombia, in Perù, no? Cioè veramente un cristiano su sette è perseguitato. Ma la Chiesa deve continuare a pregare per i nemici, a perdonare i nemici.
È difficile, per esempio, pregare anche per i talebani che ammazzano senza una ragione.
Certo.
Sarebbe molto difficile.
Però vedete,
ma non dobbiamo pregare perché, che so, perché trionfino, ma dobbiamo pregare perché, appunto,
io tutti ci sapete, vi ho citato quell'articolo di Repubblica di Enzo Bianchi che secondo me era molto bello, no? In cui diceva che c'è una posizione diversa tra il Gesù che predica la non violenza assoluta, che predica il porgere l'altra guancia, che predica il dare il mantello che ti ha rubato la tunica, il fare 2 miglia a chi chiede di farne uno. C'è una una non violenza assoluta. Questa è la posizione di Gesù. E la Chiesa che ti dice che la legittima difesa è lecita, e addirittura nella Populorum Progressio Paolo VI aveva detto che anche la rivoluzione armata è lecita in caso di violenza lunga e prolungata che nuoce gravemente al bene comune del paese. Lo recito sempre a memoria, così non mi sbaglio. Quindi c'è un'infinità di sé, di ma, sei provato tutte le vie pacifiche, sei provato tutte le vie non violente, eccetera. E a questo punto capite che poi come traduco questo oggi? Invio le armi all'Ucraina o no? All'Ucraina o no? Cioè, vedete, il problema è molto attuale. E la soluzione che dava Enzo Bianchi era questa, che ciascuno di noi poi è solo in queste scelte. Ciascuno di noi è solo, cioè nella preghiera, nell'invocazione allo Spirito Santo. Però sicuramente, allora io personalmente avevo detto, non mi sentirei mai di criminalizzare i nostri partigiani o quelli che hanno imbracciato il mitra nelle rivoluzioni dell'America Latina in nome della fede. Io sono cresciuto nel mito di Che Guevara e di Camilo Torres, che era un prete addirittura, no? Ecco, però capisco che se leggo il Vangelo e poi ciascuno di voi si interroghi davanti a Dio in silenzio nella preghiera, Gesù propone una non violenza assoluta e propone alla sua Chiesa di essere vittima. Guardate che è un po' la posizione che porterà il profeta Geremia, per esempio, quando ci sarà l'assedio di Gerusalemme, e che viene accusato di disfattismo, che viene accusato di connubio col nemico, no? E che viene per questo condannato a morire nella famosa cisterna da cui lo tira fuori Malek e Bed, no? Quell'eunuco nero del sovrano Sedecia, ecco, ma è veramente un dramma. Però non la Chiesa ha scritto pagine e pagine sul diritto alla legittima difesa, sulla guerra santa, sulla guerra giusta, per carità, e nel catechismo c'è questo, e nei documenti ufficiali c'è, eccetera. Però leggendo il Vangelo vedete che Gesù è veramente l'agnello immolato, che Gesù è la vittima.
Questo schematismo non regge, non è quello il modo di interpretare le cose. Questo schematismo per cui dobbiamo sempre avere delle regole predefinite non viene.
No.
Allora scusami, devo secondo Enzo Bianchi devo disarmare i carabinieri contro la mafia.
No, attenzione.
Allora è questo modo di ragionare che non regge.
Allora,
non luci dal Vangelo delle regole di quel genere.
Allora, scusa un istante, fammi solo dire una cosa. Ho detto che ciascuno poi nel suo personale farà le sue scelte e farà le sue cose. Io dico però che dobbiamo metterci con serietà di fronte alla parola del Vangelo. Poi ciascuno fa le sue scelte e vedrà come comportarsi. C'è una solitudine del credente in certe scelte, perché è chiaro che i primi cristiani rifiutarono di combattere. Noi qui a Torino abbiamo una chiesa, la chiesa torinese, che è nata sul sangue dei martiri della legione Tebea. La legione Tebea cos'era? Era una legione di egiziani, no? I quali vennero mandati in Gallia a sterminare i Galli, e che si convertirono tutti al cristianesimo e si rifiutarono di combattere. Per questo che fu un affronto a Roma che non finiva più, vennero martirizzati a decine e decine, non sappiamo neanche quanti sono, ma a Torino secondo Solutore e Avventore, i cosiddetti santi martiri, erano della legione Tebea. San Maurizio, che ha dato la sua protezione, a parte il paese dove sono nati i miei padri, San Maurizio Monferrato, ma a tanti altri San Maurizio, no? In genere, oppure pensate a San Valeriano e San Giusto, no? Sono tantissimi questi martiri della Gioia Tebea. Non è così scontato che dobbiamo fare i carabinieri, cioè non è così, perché per tre secoli, fino a quando è arrivato il buon Costantino, guardate che i cristiani si distinguevano perché rifiutavano sempre e comunque l'uso delle armi, anche a fini difensivi. Quindi non è un dibattito che possiamo buttare lì, è tutto finito, perché i carabinieri ieri hanno beccato Matteo Messina Denaro. È un problema un pochino più complesso. Cioè, nella Chiesa, e io non dico di avere la soluzione davanti, ma dico che c'è un Vangelo e c'è una tradizione che è durata almeno 3 secoli di assoluta non violenza. Prego, no, poi vi lancio la domanda a tutti.
E se no non sento la casa.
Mi riallaccio ai miei antichi studi.
Falla breve perché la devo ripetere per i...
Per lì, sì.
E o vieni qui...
No. Ah, sì,
che sentono anche...
Quindi dove mi metto?
Qua, guardi bene,
guardo lì,
guarda
lì.
Compari,
no,
e guarda sto
dicevo, durante la plurisecolare, quasi la bimillenaria riflessione sulla teoria della guerra giusta, che parte da Sant'Agostino e arriva attraverso tutta una serie di pensatori, San Tommaso, e di pensatori laici anche, Kant, Hegel, fino a Gandhi. Allora, un criterio costante è sempre questo: se ti trovi di fronte a un nemico che non ti vuole annientare, ma magari ti vuole soltanto dominare, allora le tecniche di difesa non violenta possono essere molto efficaci. Ti devi difendere, non devi non difenderti, devi difenderti con un mezzo giusto, con un mezzo che prefigura il fine giusto, cioè con la difesa, con le tecniche di difesa non violenta. Perché puoi convertire, persuadere e convertire il tuo avversario. E il senso di quei passaggi del Vangelo, fare un miglio, dividere il mantello, vanno in questo senso. Io divido il mantello con il mio nemico perché magari il mio nemico a quel punto lì scatta qualcosa, il mio nemico, lo converto al bene. Quando di fronte hai un nemico che ti vuole annientare, a quel punto lì è addirittura doveroso usare anche la violenza, perché il fine è quello di riportare una condizione e un equilibrio di giustizia, perché non usare la violenza sarebbe una sorta di complicità con l'ingiustizia, e questo lo dice anche Gandhi. No, uno dice Gandhi non era un pacifista, era un non violento.
Allora,
diceva che il fine è la giustizia.
Quindi adesso gli ebrei che vogliono,
quindi discorso dei carabinieri,
con i palestinesi seguono la Torah.
Gli ebrei seguono totalmente la Torah. Fatemi finire, perché poi la prossima volta andiamo avanti con sto povero Abramo che l'abbiamo fatto partire, mi sembra, sapete quelle, com'è, le opere liriche in cui tutti dicono partiamo e sono sempre lì, no? Ecco, siamo più o meno con la situazione. Allora, poi riprendiamo nel dibattito, perché il tema è molto interessante. Allora, in ogni caso, la difficoltà ma anche la bellezza, ispirati dallo spirito, di leggere Dio nella propria vita e nella propria storia e di farci guidare in coscienza a scegliere il meglio che possiamo, il meglio che possiamo. Poi riconoscere la rivelazione di Dio anche nelle altre culture, anche nelle altre fedi, anche nelle altre religioni, però certi che solo Gesù sarà la realizzazione autentica, sarà il compimento delle scritture. Gesù dice proprio in Matteo 5, ecco, io sono venuto a compiere la legge, a compiere la rivelazione di Dio. Di un Dio che entra nella nostra storia, fra le nostre debolezze, fra le nostre ambiguità, fra tutta la complessità del mondo di cui sempre ci parla molto Piercarlo e le difficoltà di tradurre, no, il messaggio dell'amore nella vita concreta. Amo di più Armando o amo di più disarmando? Ecco, sono indubbiamente delle scelte dure. Fatemi ancora dire per 5 minuti alcune cose, perché mi servono e sono indispensabili per capire poi Abramo. Allora, finora abbiamo parlato del che cosa ci dice il mito. Cerchiamo di dire qualche cosa della storia reale del popolo di Israele. Allora, Canaan, cioè la Palestina, vive l'età della pietra attorno al 3000 avanti Cristo. E noi di questo periodo sappiamo molto poco. Anche gli scavi sono pochi ed incerti. prima ondata di migrazioni semitiche. Nel 3000 circa, quando comincia l'età del bronzo, c'è una prima ondata di migrazioni che arrivano dall'est, dalla Mesopotamia, dalla Turchia, cioè la Palestina è invasa. La storia è storia di migrazioni, toglietevelo dalla testa, prima gli italiani un corno, la storia è tutta un susseguirsi di migrazioni di popoli che vanno da dove si sta peggio a dove pensano si stia meglio. Questo è sempre stato così. La prima ondata è nel 3000 avanti Cristo. Che cosa fanno costoro? Costoro arrivano in Palestina, che vedono come una terra selvaggia, non civilizzata. La prima cosa che fanno è costruire un altare. Questi centri, questi altari, che per i babilonesi erano le torri, le ziggurat, per i cananei furono dei santuari. In specie Sichem, Betel, Mamre e Bezzabea. Qui i semiti da nomadi diventano sedentari e hanno come dio un dio che si fa chiamare El, ma El è il nome di un dio che è apparso nei vari santuari con un aggettivo diverso, con una rivelazione diversa. Per esempio a Sichem Dio appare come El Berit, cioè il dio dell'alleanza, cioè il dio che ti vuole bene, che vuole fare un patto con te. A Betel è El Betel, cioè dio della casa. Bet vuol dire casa, Betania, casa del pane. Bet vuol dire casa, quindi un dio casalingo, un dio veramente familiare. A Gerusalemme abbiamo El Elyon, cioè Dio l'altissimo, il creatore. A Mamre avremo El Shaddai, cioè il dio della montagna, e quindi che poi traduciamo meglio l'altissimo in questo senso. A Bersabea El Olam, Dio l'eterno. Quindi vedete, in ogni santuario si venerava una qualità dell'unico Dio El. Quando diventeranno agricoltori spuntano un altro Dio che è Baal, il Dio della fertilità. Ma qui il problema della lotta con Baal per i nostri patriarchi non si pone ancora, perché erano ancora nomadi. Siamo nel momento in cui i nomadi cominciano a diventare stanziali, ma non lo sono ancora, e perciò Baal non verrà mai nominato. Seconda ondata di migrazioni semitiche, allora la prima nel 3000, che fa tutti questi santuari. Seconda 1850, ed è la migrazione dei patriarchi, tribù seminomadi, cioè che giravano finché non trovavano dei pascoli fertili, delle acque abbondanti, e allora si fermavano. Gli antropologi dicono che questi seminomadi avevano due caratteristiche. Primo, la speranza di una terra fertile. Secondo, questa terra fertile era stata promessa dal dio protettore del clan al capostipite del clan. Di alcuni di questi capostipiti è rimasto il ricordo del nome: Abramo, Isacco, Giacobbe, Israele. Questa volta le divinità di questi nomadi non saranno più legati a luoghi, ma sono legati a persone. E allora a Mamre si celebrerà il dio di Abramo, a Bersabea il terrore di Isacco, che è proprio il nome della divinità, il terrore di Isacco, a Betel il potente di Giacobbe, a Sichem la roccia e il pastore di Israele. Vi ho già detto e non mi soffermo, c'è un monoteismo pratico, una monolatria, cioè si ammettono anche gli altri dei, ma per ciascuno quello che conta è il suo, cioè ci sono 18 squadre che giocano il campionato, ma io tifo Juve, ecco, questa è la sintesi. Ci sono tanti dei, ma a me quello che importa è il mio, punto. Una volta diventati sedentari, questi clan dei patriarchi si incontrano con i cananei della primitiva migrazione del 3000 avanti Cristo. E che cosa fanno? Ciascun clan identifica, no, il suo dio, il Dio di Abramo, il terrore di Isacco, il potente di Giacobbe, la roccia di Israele, con El. El diventa il nome di tutte queste divinità dei vari clan. Il nome sacro YHWH è post-patriarcale, perché solo arriva con Mosè, quindi 1230-1200 circa arriva dopo la rivelazione sinaitica. Finora siamo fermi ad El. Questi popoli diventati sedentari adottano i miti di origine cananei trasferendoli ai loro antenati, quindi ridemitizzano. I protagonisti non sono più gli dei primordiali, ma sono uomini concreti. È lo stile tipicamente ebraico del primato della storia sul mito. E adesso vi dico una cosa che vi sconvolgerà, perché dulcis in fundo, ma devo dirvela. Allora, noi siamo abituati a pensare che Abramo generò Isacco, Isacco a un certo momento viene chiamato Israele, poi no? È giusto? Sì. Allora, Isacco viene chiamato Israele, da Israele nasce Giacobbe, da Giacobbe, da Isacco nasce Giacobbe, Giacobbe viene anche chiamato Israele, da Giacobbe nascono i 12 figli, eccetera. Guardate che non è andata così, ma nel linguaggio dei beduini arabi, dei clan che si alleano, che trovano dei motivi comuni, che hanno dei legami di ordine sociopolitico, vengono presentati come imparentati. Quindi queste genealogie sono simboliche. Probabilmente il nucleo primitivo erano le tradizioni riguardanti il patriarca Giacobbe. Attorno a questo nucleo primitivo hanno attaccato gli altri, Allora Giacobbe, il clan di Giacobbe viene a conoscere il clan di Israele e si dice che, ecco, Giacobbe, si fondono i due clan, si dice che Giacobbe ha cambiato nome, dove poi si chiamerà Israele, no? Allora Giacobbe viene a incontrare il clan di Isacco, ecco, si dice che Isacco è papà di Giacobbe. Isacco viene a incontrare Abramo, si dice che Abramo è il papà di Isacco, e qui, cioè, non si saprà mai l'ordine cronologico esatto delle varie fusioni dei clan. Questo modo di parentalizzare, cioè di creare una parentela, no? Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe i 12 capostieri, è un modo anche qui teologico per dire un'alleanza, una fusione di clan diversi, secondo la mentalità tipica dei beduini, degli arabi di una volta. Con alcune annotazioni, rubo 2 minuti, i clan avevano già un'etica naturale, cioè avevano già dei comandamenti prima del Sinai, vivevano già secondo una legge. I clan avevano tutti una grande festa pastorale in cui celebravano la trasumanza e i primi agnelli del gregge, che poi diventerà la Pasqua. La fusione progressiva delle storie e delle tradizioni dei clan porta alla formazione di un'unica storia di salvezza comune, con il tema della terra, con il tema della discendenza, recitata nei luoghi di culto dove si trovavano i discendenti del clan di Abramo, del clan di Isacco, del clan di Giacobbe. La terza ondata di migrazioni semitiche sarà quella del 1230 del cosiddetto gruppo di Mosè, ma non sono tutte le tribù di Israele, sono elementi del clan di Giacobbe e di Giuseppe, probabilmente erano solo 2 tribù che hanno fatto l'esperienza della schiavitù d'Egitto e sono poi entrati in Canaan. Ma
due.
Ma che cosa succede? Fanno un'esperienza fortissima di Dio nel deserto. Hanno una rivelazione particolare in cui Dio dice: ma guardate, non chiamatemi più El, perché il mio nome è il nome sacro, YHWH. No? E allora ecco, quando arrivano in Palestina, si confederano con le altre tribù che erano sempre state lì e gli dicono: guardate, noi abbiamo avuto un'esperienza forte, il vero Dio non dobbiamo più chiamarlo El, ma dobbiamo chiamarlo col tetragramma sacro. E allora a questo momento si fonde la tradizione di ogni clan in una storia comune e il nuovo nome di El diventa appunto YHWH, e solo dopo l'arrivo del gruppo di Mosè si vede realizzare la promessa della terra che Dio aveva fatto ai capostipiti. Quindi in Genesi noi vediamo una specie di dittico, capitolo 1:11, la condizione umana, e quindi raccontata attraverso personaggi emblematici: Adamo, Noè, il diluvio, la torre di Babele. La seconda, molto più ampia, non 11 ma 39 capitoli, che ha come oggetto il popolo di Israele nella sua storia, il dono della fede ai patriarchi e quindi le radici della fede di Israele. Questo secondo dittico a sua volta si divide nel ciclo di Abramo, capitolo 12-25, in quello di Giacobbe, capitolo 25-36, capitolo di ciclo di Giuseppe, capitoli 37-50. Lo sappiamo perché ognuno è ben delimitato da una formula ricorrente. Cioè, quando sentirete dire questa è la genealogia di, è perché comincia un pezzo nuovo. A quali interrogativi deve rispondere l'autore biblico? Devi rispondere a questo: qual è la mia origine? Da dove vengo? Dove si fonda la mia identità di credente? Qual è il mio futuro? Notate bene, sono le domande che si pone il popolo in esilio, quando non c'è più la terra, non c'è più il tempio, non c'è più l'unità del popolo. E gli ebrei hanno la sensazione che Dio li avesse abbandonati, che le promesse divine fossero state vanificate. Ecco, i capitoli 12-50 mirano a recuperare questo. Certo, riguardano un lasso di tempo molto limitato, 150 anni, 1850-1725, no? Con questi racconti di Abramo, padre dei credenti, di Giacobbe, vero capostipite del popolo ebraico, e poi l'appendice di Giuseppe, il sognatore, l'egiziano. Ecco, il tutto nella grande cornice della cosiddetta mezzaluna fertile, cioè quella terra che va dalla Mesopotamia all'Egitto, passando per la Siria, il Libano e la Palestina. Il patriarca Abramo è un capo di un clan del sud. La sua saga è la promessa della discendenza al capitolo 15. Si fonde con il clan di Isacco e, in linguaggio clanico, beduinico, ne diventa il padre. Quindi la sua saga influirà molto su quella di Isacco. Il suo santuario è Mamre, dove si venera El Shaddai, il dio della montagna, e dove la leggenda cultuale diceva che erano apparsi tre esseri celesti per annunciare un figlio. Per includere all'epoca di Davide e Salomone anche i Moabiti e gli Ammoniti, che erano non israeliti ma imparentati con loro, ecco che diventa lo zio del famoso Lot, che è il padre, vedremo, dei Moabiti e degli Ammoniti. Già Enrico ci ha detto che abbiamo due fonti: una fonte che lo fa provenire da Ur in Caldea, ed è la fonte sacerdotale, ma è più tardiva. In realtà la fonte yavista più antica ce lo fa provenire da Carran, nell'alta Mesopotamia, nella Turchia. Per forza di attrazione anche Giacobbe andrà a Carran a cercare e moglie. Per prestigio e forza di attrazione vedrete che nella vicenda di Abramo farà un pellegrinaggio a tutti i grandi santuari delle varie tribù, quindi lo troveremo a Betel, che è il luogo di Giacobbe, a Sichem, che è il luogo di Israele, a Bezzabea, che è il luogo di Isacco. Ultimissima cosa e chiudo: attenzione, parliamo sempre di Abramo, ma dovremmo sempre parlare di Abramo e Sara, perché la vicenda della promessa, la vicenda della chiamata coinvolge tutti e due. A tutti e due viene dato un nome nuovo, a tutti e due viene data una promessa. Quindi al centro del ciclo di Abramo c'è la coppia, con un posto rilevante nel bene e nel male, perché nella coppia di Abramo e Sara saranno benedette tutte le nazioni della terra. Questo tema della benedizione universale legata alla coppia come immagine e somiglianza di Dio collega il ciclo di Abramo con i primi racconti della creazione, dove è la coppia che diventa la protagonista e la portatrice della benedizione del Signore. E la prossima volta faremo andare avanti Abramo.